Prego. Ho tenuto il Vangelo di Marco come traccia primordiale, anche se poi io mi sposto, cioè faccio riferimento anche ad altro. Capitolo 1, versetti 12 e 15 di Marco. E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo». Allora, i versetti precedenti sono particolari. Il Vangelo di Marco non inizia con la nascita di Gesù, non inizia con l'incarnazione, non inizia con Gesù che è bambino. Ecco, il Vangelo di Marco inizia con Giovanni che viene decapitato e che Gesù va al Giordano per farsi battezzare da Giovanni. Cioè, il Vangelo di Marco inizia con Gesù che è grande, è il battesimo. Non è una cosa secondaria, perché Giovanni va subito al nucleo. Che cosa è venuto a fare Gesù Cristo? È venuto ad assumere la condizione umana. Allora, Luca lo dice attraverso l'incarnazione, Gesù bambino, Maria, gli angeli, Giuseppe. Marco lo dice attraverso il battesimo, come è venuto a prendere la condizione umana. Lo è venuto ad assumere dentro al nostro peccato, come lo dice, immergendosi dentro al Giordano. Questa è la spiegazione dell'incarnazione per Marco. Invece che parlare della culla, del presepe, di Betlemme, parla di Gesù che è il Giordano, che Giovanni lo riconosce e che lui va e si immerge dentro al Giordano, assumendo la mia umanità. Questa è la cosa bella. Cioè, non si è solo immerso nell'umanità generalmente, ma nella mia umanità si è immerso. Per poi riemergere, e sentirsi dire: tu sei figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Che è una novità per Gesù. È la prima volta che, umanamente parlando, sente con le orecchie umane che Dio Padre gli parla. Ma è anche la prima volta che Giovanni lo sente dire questo. Perché Giovanni, che fosse il figlio di Dio, non era difficile per lui, ma che Gesù fosse umilmente così è stato straordinario per Giovanni. Cioè che lui scendesse, anzi in un altro Vangelo gli dice: tu lascia fare, perché si compia ogni giustizia. Cioè, Giovanni, zitto, questo è il mio modo di assumere la natura umana. Cioè, perché si compia ogni giustizia. Cioè, Giovanni ha conosciuto in un modo completamente nuovo Gesù attraverso questo mito. Cioè, che Gesù fosse amore, che Gesù fosse davvero fino in fondo così e così umile, non se l'aspettava. È chiaro? Quindi questo lo colpisce grandemente. Riemerge da questa umanità, si sente dire: tu sei il figlio mio, l'amato, e dopo lo sospinse nel deserto dallo Spirito. Allora, vuol dire prima di tutto che la tentazione è esperienza spirituale, è lo Spirito che lo conduce nel deserto. Quindi la tentazione non è solo caduta dell'uomo, o tanto meglio, non è solo una cosa così che arriva patapam come una mattonella sulla testa. No, la tentazione diventa esperienza spirituale dello Spirito che ti conduce nel deserto. Bellissimo questo. Questa è la prima cosa. È sospinto, quindi è necessaria, è la seconda condizione. Non è una roba che ti capita così, che poteva anche non venire, no? I padri del deserto poi ci diranno, come Antonio, che la tentazione è necessaria all'uomo, perché altrimenti crede di poter fare tutto da solo e quindi sono drammi su drammi. La tentazione è necessaria, quindi è un'esperienza dello spirito, è necessaria perché lo sospinse per fare quella cosa lì, e poi è la prima cosa che incontra l'uomo. Se Gesù è appena uscito dal Giordano, appena assunto la natura umana, per condividere tutto dell'uomo, che cos'è la prima cosa? Poteva anche andare alla tavola dei peccatori, poteva anche fare le nozze di Cana, poteva anche andare... No, il Vangelo di Marco dice che la prima esperienza che Gesù fa dopo il battesimo, in cui ha assunto la natura umana, è quella della tentazione. Cioè, perché è la prima cosa che accade all'uomo. Cioè, quando l'uomo, umanamente parlando, deve vivere nella storia, è tentato. È tentato. Quindi la tentazione non è una cosa così. Gesù mi viene a dire, guarda, che io sono accanto a te nella tentazione. Guarda che io sono accanto a te nella tentazione. E questo è bellissimo. Questo soprattutto non è solo bellissimo, non dobbiamo più dimenticarcelo. Perché nella tentazione invece è grande l'idea di dire sono io che lotto, sono io che devo fare fatica, sono io che non riesco a tradurre in pratica quello che mi è stato detto, sono io che non ce la faccio. No, hai accanto Gesù. Sappi sempre che nella tentazione è sempre un'esperienza spirituale per cui Dio non ti abbandona. Dio non ti abbandona. La diversità, diceva un abate, la diversità, André Louf per la precisione, la diversità tra un monaco e un cristiano è che un monaco vede arrivare la tentazione e dice, la chiama per nome, sono tentato. Il cristiano invece dice, vede la cosa arrivare, dice, ma vabbè, insomma, figurati, tanto, e non gli dà importanza, e poi la tentazione lo prende alle spalle e lo avvolge. Cioè, un esempio banale per farvi capire, se è quaresima e mi passa davanti un bel piatto di lasagne e queste cose qua, no? E mi viene voglia di mangiarle, ecco, allora il monaco dice, è venerdì, per amore di Gesù, per il volto di qualcuno che soffre, questo niente, avrei desiderio di farlo, quindi chiamo le cose per quello che sono, ma ne faccio a meno, ne faccio a meno, prego. Invece un cristiano dice, vabbè, ma tanto, se non le mangio si consumano, vanno a male. E poi vuoi che sia proprio questa cosetta qui che può salvare qualcuno? E poi chissà quanti nella chiesa mangiano? E poi oggi io ho lavorato 8 ore e fa fuori tutta la lasagna. Neanche un pezzettino, tutto la vassoia. Perché noi ci diamo tante motivazioni per dire che non è così. Facciamo tentazioni ancora più grosse. Quanti, per esempio, anche di uomini sposati o anche altri consacrati guardano film di un certo tipo e dicono tanto io sono una persona matura, ne posso fare a meno. C'è chi lo guarda e dice no, questa cosa qua non è secondo il cuore di Dio e non mi mantiene un cuore casto e pulito, quindi si spegne. Chi invece fa ragionamento di dire ma tanto io su queste cose io ci posso viaggiare perché io poi rimango moderno, poi si trovano che tanti matrimoni si lasciano perché a forza di vedere porcherie e cose del genere uno ha il cuore impastato di robaccia, così il cuore dei ragazzi, così il cuore dei giovani. Ma tutto è iniziato con dire ma io so quando fermarmi, io so quando dire di no, io sono sposato felicemente, quindi io su queste cose qui posso guardare quando voglio perché poi io ce la faccio, poi dopo ne troviamo i residui dopo qualche tempo. Cioè, allora, il monaco addestrato al fatto che c'è la tentazione chiama le cose per loro nome, cioè questa cosa qua non è buona, punto e basta, si chiude. Il cristiano è più tentato a darci delle giustificazioni, ma avrebbe la stessa arma del monaco di chiudere, ma dopo poi questa cosa qua ti abbraccia dietro. Ecco, questo per tornare al discorso che la tentazione c'è, perché? Perché c'è il male, perché c'è Satana, perché c'è, capito? E non è Dante che sta tanto nascosto, capito? Satana non sta nascosto, diciamo piuttosto che è subdolo, cioè è come, ma come se non fosse, no? Ma che male c'è? La mela, ma che male c'è? Infatti oggi lo vedremo. Vedremo esattamente questa cosa qui, perché questa è la base e questo è quello che noi dobbiamo capire. E questo è quello che noi dobbiamo capire dalla parola di Dio. Allora, quando noi sentiamo dire nel Vangelo questo è il figlio mio amato e poi c'è la tentazione, non è uno strano modo di agire di Dio. Non è uno strano modo di dire, ma guarda te, dopo che gli hai detto il tuo figlio amato, tac, tentazione. No, no. Ma è il modo concreto per cui Dio dice, tu sei venuto per questo. Cioè non solo hai assunto la natura umana, ma da uomo cominci, da uomo e da Dio, cominci a stare accanto ai tuoi fratelli, che sono tentati dall'inizio. Perché? Ricordate che Satana, nel libro dell'Apocalisse, quando non è riuscito a ingoiare il bambino nel deserto e la donna fu portata via, ecco, quando è successo questo, il libro dell'Apocalisse dice che allora il drago disse andrò a combattere quelli che sono sulla terra, cioè mi rifaccio con loro. Non è che ha mollato la preda, ha cambiato preda, ma non l'ha mollata. E gli altri che sono sulla terra siamo noi, Il quale, dice ancora l'Apocalisse, no? Lui ci condanna davanti a Dio giorno e notte. Cioè parla male di noi davanti a Dio giorno e notte. Giorno e notte lì a dire male. Dice proprio così il testo dell'Apocalisse, no? Giudicandoci davanti a Dio giorno e notte. Quindi neanche lasciando le acque tranquille, ma ci fa fare brutta figura davanti a Dio, solo che Dio dice, sì, ma questi sono i miei figli, per cui io li voglio salvare. Allora, però, il discorso grosso è, Satana c'è, ma è il modo subdolo con cui lui si presenta, che tante volte noi non riusciamo a vederlo, non riusciamo a capirlo, che una cosa che ci apparentemente appare buona, poi in realtà si trasforma in tutt'altro. Ci siamo? Allora, quando nasce la tentazione? Quando nasce la tentazione? E a che cosa serve la tentazione? Quando e cosa serve? La tentazione, quindi, è fin dalle origini dell'uomo. Perché l'uomo, nel capitolo 3 della Genesi, dice che Adamo camminava alla brezza della sera con Dio. All'inizio c'è l'amore. All'inizio c'è la comunione. All'inizio c'è questo. Questo rapporto tra l'uomo e Dio. La tentazione nasce a livello del cuore dell'uomo, della libertà. Nasce lì. Allora, Dio sapeva benissimo che poteva perdere Adamo. Lo sapeva che poteva perdere l'uomo libero. Ma Dio vuole essere amato, Dio vuole essere scelto, Dio non ci vuole schiavi, Dio non ci vuole sotto e non ci vuole neanche come dei burattini, vuole che andiamo a Lui con profondo amore, vuole che andiamo a Lui per scelta. Questa è la cosa bella, ma è anche la cosa difficile e Lui lo sapeva. Cioè, quando Dio si è sentito dire, ma dove sei? Sono nudo e mi sono nascosto. Ecco, Dio lì ha pianto. Cioè Dio lì ha capito che non è bastato l'amore che gli ha dato, perché l'uomo ha cercato qualcos'altro. È vero, istigato dall'altro purtroppo, però ha cercato qualcos'altro. E allora andiamo a vedere che cosa ha cercato di qualcos'altro. Quindi, con il peccato, la prima cosa che accade è la separazione tra Dio e l'uomo e l'uomo dentro di sé. Perché l'uomo è predisposto all'amore, è disposto alla bellezza, quindi non all'attacco, non alla difesa, non alla maschera. Dio è nato, l'uomo è nato buono, è stato pensato buono, creato bello. Ricordate sempre la Genesi che dice, no? Che Dio vide che era cosa molto buona e fu sera e fu mattina, settimo giorno. Era cosa molto buona quando ha creato l'uomo. Non dimentichiamo. Quindi quando a noi ci sentiamo dire non vai bene, ma io vado bene a Dio. Dio mi ha creato. Dio mi ha creato come cosa molto buona, molto bella. E quando noi non siamo contenti di noi stessi, quando noi non siamo contenti di noi stessi, in un certo senso pecchiamo verso Dio, perché riteniamo che come mi ha fatto e del come sono, insomma, poi ci manca una pennellata. Quindi è la tentazione da parte di Satana di dire che insomma Dio poteva fare anche una cosuccia migliore. E allora questo lo dobbiamo chiamare come orgoglio e come superbia. È questo, no? Cioè di metterci al posto di Dio perché comunque poteva fare anche qualcosa di più bello. E invece Dio ci ha fatto così. Il serpente è lo strumento che Satana usa per la tentazione. Ricordatevi che il serpente è l'unico animale che è muto. Ma come mai parla ad Eva? Prende la voce del male. Il serpente non emette niente, emette un sibilo con la lingua ed è silenzioso, striscia per terra, ti arriva dietro, non lo vedi, non lo senti e soprattutto emette il sibilo con la lingua quando già prende la preda. Eppure questo serpente parla, cioè parla con la voce del male, insinua. L'insinuazione, state sempre molto attenti all'insinuazione, no? Perché l'insinuazione è cosa molto piccola della serie che nasce sempre come qualcosa che non è proprio contro di te, no? Ma chissà perché mi ha guardato così. Casomai quella aveva uno sguardo che stava guardando tutt'altro. Allora l'insinuazione è: chissà perché guarda così. Ah, ma che brutto sguardo. È proprio brutta come persona. Sarà pure cattiva. Cioè, parti da uno sguardo, arrivi al giudizio e devi dire: sai che quella persona là è molto cattiva? Arriva la calunnia. Cioè, il modo di agire del male parte da piccola cosa, da uno sguardo, no? Dire: ah, sarà andata dietro quella porta lì per chiacchierare. Casomai era andata al bagno. Ma l'insinuazione ti dice: dietro quella porta lì sicuramente sarà andata a parlare con quel collega con cui stanno insieme. E tante volte ti accorgi che in realtà dietro la porta c'era il bagno, non c'era nessun collega e non c'era nessuna relazione. Però se tu lo dici vai a finire che invece di pensare a questa cosa qua tu vai a dire che quella donna là ha peccato e invece non ha fatto proprio niente. Questo voglio dire che dobbiamo abituarci, Don Luigi diceva dello sguardo, ma dobbiamo abituarci a vedere come guardiamo e vedere se lo sguardo va a finire nel cuore. Perché finché è lo sguardo io posso anche sbagliarmi, ma se lo sospendo nel silenzio poi sarà la storia a dirmi la verità. Altrimenti rischio che dallo sguardo arriva un giudizio e poi arriva una calunnia e quindi io cado nel peccato. È chiaro? Ecco, ecco perché dobbiamo abituarci, perché in fondo, se Satana la facesse grossa subito, Eva mangia tutto l'albero, no, guarda, anche solo per non fare indigestione non la mangia tutto l'albero, ma un morso, una mela, beh, male non mi fa. Se poi questo morso e questa mela mi fa diventare come Dio, ho vinto la lotteria, no? Cioè, mi è andata proprio grande. Capite il modo? Il diavolo, l'insinuazione, non è Eva, è l'unico albero, Questa è la partita a Dio. Poi, non tutto l'albero, ma una mela, un morso, da condividere. Ecco l'altro passaggio, da condividere. Cioè, sulle cose grosse, vedete, anche noi abbiamo la nostra capacità di reazione. Davanti a un male oggettivo del pestare uno, anche noi diciamo questo è male. Ma dal rifiutare un'elemosina, noi non diciamo che questo è male. Cioè ci sono delle cose molto grosse che noi chiamiamo male, ma ci sono delle altre cose che sono molto piccole e che noi non diamo il nome di male, ma male sono. Quindi il serpente è questo e ha soprattutto una sua idea di Dio. Satana ha una sua idea di Dio. Ha una sua idea di Dio. E quindi suggerisce ad Eva la sua immagine di Dio. Cioè nessun albero. Puoi mangiare, ma non di... È il Dio della proibizione. Allora, la prima insinuazione che mette Satana è il Dio della proibizione. Cioè che Dio proibisce l'uso e il godimento del mondo. Ecco, un secondo assalto. Non morirete affatto, anzi, sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Cioè, che Dio vuole suggerire questo Satana? Che Dio non è credibile. Cioè, che lui è invidioso di te. Che è un Dio non credibile, perché lui in realtà è un Dio che ti dice, ti dà un limite ben preciso, per cui tu per superarlo devi trasgredire. Ti insinua la trasgressione come possibilità di saltarci fuori. Non è vero, il giorno in cui ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi. Eppure gli occhi di Adamo ed Eva erano già ben aperti. Anzi, si vedevano nudi e non provavano vergogna. I loro occhi erano già aperti, vedevano Dio e non lo vedevano come uno che è temibile. Vedevano loro e si vedevano nella bellezza. Quindi i loro occhi erano già aperti. Che cosa succede con la tentazione? Che hai una visione distorta della realtà. Sa di fatto che dopo aver mangiato, videro che erano nudi, hanno cominciato a nascondersi e soprattutto, che cosa succede? Uno comincia a incolpare l'altro. Uno incomincia a dire, è stata colpa della donna che tu mi hai messo accanto, è stata colpa di... Quindi, gli stessi occhi, però adesso con una visione distorta, che mi fa vedere che sono nudo, devo mettere la maschera, quindi mi nascondo da quello che sono, e soprattutto incomincio a dire, la colpa è dell'altro, non è mia, certo, è dell'altro. Qui, provate a fare il salto di qualità. Maria e Giuseppe avevano motivo di incolparsi l'uno all'altro e non l'hanno fatto, sono rimasti in silenzio. perché la cosa proveniva da Dio. Un angelo va da Maria e gli dice: concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Un altro angelo va da Giuseppe, non lo stesso, in un altro momento gli dice: vai, prendi Maria come tua sposa, perché quello che viene da lei è opera dello Spirito Santo. I due si incontrano, uno non sa dell'altro, ma stanno in silenzio. Uno potrebbe dire: Giuseppe, io ho sentito dire che... E Maria poteva dire: scusami, sai, però non è colpa mia. Uno scusarsi, l'altro attaccare. Nessuno dei due. Perché quando le cose provengono da Dio, Dio fa verità nel cuore. Nessuno dei due ha accusato l'altro, e c'era di che accusare, e c'era di che pensare male uno dell'altro. E invece Maria e Giuseppe non solo non lo fanno, ma entrambi danno fiducia a quello che l'altro è davanti, danno fiducia all'altro che c'è, e sta di fatto che si è compiuto il grande miracolo poi di quello che sappiamo della storia di salvezza. Cioè, quando le cose sono di Dio, le cose Dio le mette in luce nella verità. La prima cosa invece che succede all'uomo è quello di incolpare il suo simile. Quindi ecco, il peccato deforma la vista, il peccato deforma l'ascolto. Ascolto una voce che mi insinua delle cose non buone. Certo, la tentazione viene dall'esterno, però è il cuore quello che è il grande luogo di battaglia. E infatti il deserto che cos'è? Il deserto, vedete, è il luogo del grande innamoramento, cioè è il luogo dove Dio porta la sua sposa, no? Libro di Osea, libro di Geremia, no? Cioè è il luogo dove porta la sua sposa da innamorato, ma anche il luogo della grande tentazione. Perché? Perché il deserto corrisponde al cuore. Quindi il luogo della grande battaglia è il cuore dell'uomo. Perché Dio va nel deserto? Perché Gesù va nel deserto? Perché il campo di battaglia è il cuore. E quindi tutti i giorni noi siamo alla presa del nostro cuore, se lasciare un posticino a Dio o se lasciarlo tutto divorare dal male, dalle nostre lucubrazioni, dalle nostre situazioni, dai nostri pensieri. Cioè tutti i giorni noi entriamo in battaglia. Però se siamo piano piano, spiritualmente, molto attaccati a Gesù, allora il campo è molto suo. Se invece siamo spiritualmente deboli, siamo più facilmente attaccabili, ma tutti i giorni noi abbiamo un campo di battaglia che è il cuore. La lotta è lì. La lotta è lì, capite? Faccio un esempio stupido, ma molto concreto. Oggi siete qui, no? Fate un'esperienza forte di parola di Dio. Abbiamo ricevuto l'Eucaristia, no? Uscite. Non ho detto che hanno chiuso tutte le strade perché oggi i negozi svendono. Passi, c'è una maglia. Ma tanto, guarda, ho sentito delle cose così belle oggi. Via. Poi dopo 3 giorni passi, la maglia è ancora lì. Però il Signore mi ha riempito proprio il cuore, ho capito proprio giusto. Bella, però non mi serve. Via. Dopo una settimana che il tenore del spirituale si è un po' affievolito. Bella, anche ben scontata, ma non ho i soldi. Via. Dopo 2 settimane che il tenore spirituale è calato del tutto, che non hai più la preghiera nel cuore che ti infiamma, la maglia è ancora lì, c'hai pure i soldi e vai dentro e la compri. Così. È così. Cioè voglio dire che il nostro campo di battaglia, guardate che la maglia è così, ma è tutto il resto, vedeteci quello che sostituite la maglia con delle altre cose, è sempre così. Voglio dire, nel momento in cui noi caliamo il tono spirituale, il rapporto con Dio, hai capito, sopravanza sempre una tentazione, che poi si manifesta, scusate, in maniera abnorme con il cibo, che poi ne parleremo, con la voglia di comprare abiti, con la voglia di telefonate, con la voglia di vedere film, cioè diventa un altro modo di riempire quel vuoto lì, quel bisogno lì. Però il problema è sempre il cuore. Capite? Se il cuore è attaccato al Signore, se io sono innamorato veramente della mia famiglia, della mia comunità, cioè io ho un cuore innamorato, preso dentro all'amore, le cose le vedo, le saprò giudicare, e se mi capitano tentazioni dirai: oggi mi è venuta voglia di comprare una maglia. Ma lo dirai, capito? Lo manifesti. Ecco perché la tentazione va manifestata, perché se tu la manifesti la smascheri, mentre se la tieni dentro rimane una cosa che poi si ingrandisce. Invece la tentazione, se tu la chiami per nome e la smascheri, allora si rimpicciolisce ai tuoi occhi. Potrai anche dire: ho avuto voglia di comprare una maglia, ma poi davvero non era necessaria. E allora cosa succede? Che tu sei il padrone del tuo cuore, che tu diventi il signore del tuo cuore, sei tu che conduci il tuo cuore, non lui che viene portato a ramengo a destra e a sinistra. Ci siamo? La tentazione. Ecco, lui arriva lì, eh? Quindi il campo di battaglia è sempre il nostro cuore. Quando l'uomo rimane vittima di un Dio vendicatore, oppure rimane vittima di un'idea troppo grande di Dio, la prima cosa che fa è la paura della verità, quindi la fuga e la mancanza di responsabilità. Ecco, tu mi hai messo vicino una donna, adesso io di questa donna io ho paura. Ecco, la lotta contro il male e il peccato quindi inizia nel cuore. Non a caso Eva inizia con una mela. I padri del deserto hanno sempre considerato la passione madre l'ingordigia, la gola, non la superbia e l'orgoglio, ma la gola. I padri del deserto hanno sempre pensato come passione madre, sapete che ce ne sono sette, le altre vengono poi di conseguenza, la gola, che è l'ingordigia, il bisogno di mettere dentro cosa? Affetti, bisogni affettivi, bisogni materiali, bisogni di sguardi, bisogno di, sai, di sì, sei bravo, conferme, dentro. Quindi la passione madre è la gola, cioè non a caso è un morso di mela, la tentazione, cioè mettere dentro: io voglio diventare come Dio. L'ingordigia. Fare proprio, mangiare, fare Dio. Cosa fa un bambino quando si attacca al seno? Il morso, cioè, perché le mamme hanno male quando allattano il seno? Perché non solo devono stringere perché deve succhiare, no? Ma è suo quello. È suo, fin dall'inizio. Quel seno lì appartiene a lui. Quando piangono, cosa vanno a cercare? Vanno a cercare il seno della madre, eh? Vanno a cercare dove aggrapparsi, dove fare suo, per dire che lui ha bisogno di quella cosa lì. E se tu lo metti al seno, si acquieta. Ma non solo perché ha fame, ma perché sente che quello è il suo territorio, la sua proprietà. Quella roba lì è sua. Quindi noi nasciamo con questa cosa qua, bellissima, ma nello stesso tempo da grandi, per dire, dobbiamo guardarla in faccia. E guardate oggi, e non ditemi se oggi le malattie alimentari non sono alla base di tutte le distimie, cioè tutte le alterazioni affettive, di tutte le situazioni proprio di repulsione verso il proprio corpo, verso la repulsione verso l'altro, la incapacità di comunicazione, di relazione. Guardate come il nostro corpo o rifiuta il cibo o lo mette dentro, ma è sempre un problema di gola, di come manda dentro. Allora, le prime domande per voi: qual è l'insinuazione che più facilmente mi colpisce. Cioè, qual è quella cosa che ci cado spesso, no? Che poi mi intristisce, poi, cioè che non vorrei averla ma ce l'ho. Ecco, bisogna guardarla in faccia. Cioè, noi abbiamo tutti un tallone d'Achille dove l'altro ci attacca. Ma qual è? Qual è il mio tallone d'Achille, praticamente? Cioè, qual è il luogo dove io sono fragile? Perché siccome che la fragilità diventa però anche il luogo della risurrezione, se io capisco qual è il luogo della mia fragilità, io posso offrire la mia fragilità perché diventi il luogo in realtà della mia risurrezione. Quando io dico qual è il luogo dell'insinuazione, cioè del tipo, per esempio, sono una persona che critica, sono una persona che è facile al giudizio, sono una persona che è facile alla tristezza, sono una persona che è facile a separarsi, oppure aver tutti che mi devono guardare, mi devono pompare, no? Essere al centro. Cioè, qual è, no, il luogo dove io sono attaccata più facilmente, no? Che parto bene, ma poi mi guasta sempre la festa. Cioè, sono contenta di fare una cosa, ma poi quando ci sono dentro, insomma, in un qualche modo mi guasta sempre la festa. E poi, qual è l'ingordigia? Qual è il bisogno? Che è un'altra cosa, il bisogno primordiale che io ho. La mancanza di affetti, la mancanza di stima, di conferme. Come posso chiamare per me, con che cosa posso chiamare per me ingordigia? Diciamo così, la mia passione madre. Ce l'abbiamo tutti, non abbiate paura di tirarla fuori. Anzi, quando uno ritiene di essere santo, guardi, e di stare in piedi, guardi di non cadere, dice la parola di Dio. I santi sono stati tutti tentati moltissimo, moltissimo, perché dovevano avere un cuore non solo purificato, ma dovevano dire ai fratelli come va a finire, cioè che va a finire bene. Santa Teresa di Lisieux dice: non mettete un boccettino sul comodino del malato, non si sa mai che pensieri gli passano vicino. Perché lo dice? Perché lei ha provato che quando uno sta male, quando fisicamente uno sta male, l'ha provato per lungo tempo, ha voglia di farla finita, in poche parole. E che quindi, se tu gli metti accanto una possibilità, può passare il pensiero di dire: io la faccio finita. Detta da un santo può meravigliare, invece è la prova che la tentazione appartiene a tutti, ma che i santi, ad un certo punto, riconoscendola, chiamano in aiuto Dio, chiamano in aiuto la grazia. Per Sant'Ignazio di Loyola la tentazione era: io con una gamba più corta non vado più in giro. Io dovevo essere un supereroe, un supercavaliere, adesso mi hanno spezzato una gamba, questa gamba non si raddrizza, ha cercato di farsi operare 2 o 3 volte, ma sta gamba non si raddrizza, io non vado più fuori. Anzi, non solo, la faccio finita. Ma perché secondo voi è diventato il padre degli spiriti? Perché mentre si macerava lì a pensare: la gamba mi rimane, se la taglio addirittura non c'ho neanche più il pezzo che c'ho, allora o la gamba tengo questa o io la faccio finita, in quel tragitto lì ha macerato quello che aveva dentro di lui, fino a leggere non libri di cavalleria ma libri di santi e dire: ah, ma c'è anche un'altra possibilità. Ma lui di farla finita, di andare a buttarsi giù nel pozzo, l'ha pensato sul serio, e lui lo scrive nella sua autobiografia a 60 anni. Cioè, i santi non hanno mica paura di tirar fuori, di togliere la maschera, perché ti fanno vedere che hanno passato anche loro quello che passiamo noi, ma poi hanno fatto il salto della fede, della fiducia, dell'abbandono in Dio, e la storia è finita bene, è finita in grazia. Capite? Quindi noi non dobbiamo avere paura di essere tentati. Perché l'altra situazione invece che accade e che ti fa provare e sperimentare il diavolo è quella di dire: guarda, non ti capiscono, non ti vogliono, e tu poi invece potresti fare questo e questo, cioè ti gonfi. Poi ad un certo punto, e dopo che cosa ti suggerisce? Ah, adesso nessuno avrà più pietà di te, che figura, adesso tu andrai dentro e tutti si volteranno dall'altra parte, tu non potrai più essere amato, è meglio che non ritorni, cioè ti butta nel fosso, ti fa sentire inutile, incapace, ti fa sentire un non amato, per cui gli altri, anzi, ti disprezzeranno. Ed è quello che è successo a Gesù sulla croce. Gesù sulla croce ha sentito questo Satana che dopo le tentazioni ha detto: va bene, ci troveremo al tempo opportuno. Ecco, Satana, dietro all'orecchio, sulla croce, continuava a dire: ebbè, ma non vedi il tuo amore, non ce ne frega niente, ma non vedi che ti stanno urlando crocifiggilo e tu vuoi morire per loro, ma noi non ce ne frega mica niente. E sotto la gente continuava a scalmanare e dire: uccidilo, crocifiggilo, ammazzalo. E Gesù sta lì, ma dietro l'orecchio c'è Satana che continua a dirgli questo, ma lui dentro al cuore ha questa voce del Padre: tu sei figlio mio, l'amato. Ecco lo scontro frontale, la voce del Padre dentro al cuore e la voce di Satana nell'orecchio. Ma la tentazione è: prima hai sanato tutti, adesso quelli che hai sanato sono gli stessi che dicono: crocifiggila. E tu vuoi morire per noi, per loro? Ma noi del tuo amore? Cioè, la separazione. Quindi è lì che fino all'ultimo Gesù porta quella tentazione madre, che è stato di staccare l'uomo da Dio. E invece, rimanendo sulla croce, Gesù dice: no, tu sei tanto amato, che io muoio per te, perché tu riabbia il tuo posto di figlio, che tu sia di nuovo lì. E questo è bellissimo. Questo vuol dire che anche dove non arriviamo noi, con le nostre povere forze, si arriva a Dio. Non solo, una cosa ancora più bella: quando noi siamo tentati, non dobbiamo gettare la spugna alla disperazione. Anche non ci fosse neanche un cane che mi viene dietro, oh Dio, perché più in basso di lui, più tentato di lui, ancora di più dei santi, c'è Gesù. E Gesù sa che cosa tu sperimenti nel cuore. Gesù è l'unico che si può prendere a proprietà la tua disperazione. È l'unico che può arrivare al buio del tuo cuore. L'uomo si ferma lì, ma Gesù sa che cosa ti abita. Quando una volta non davano la possibilità di funerali delle persone che si erano tolte la vita, perché questa è, ma Gesù sa qual è il motivo che ti ha portato a quell'atto disperato, a quel buio enorme. Ecco, dove c'è il grande combattimento tra la morte e la vita, tra Satana e l'amore. Questo è grande, perché se no non capiamo questo, diamo la vittoria allo scoraggiamento, e invece non deve essere così. Infatti la tentazione finisce non con lo scoraggiamento, ma con la vittoria sulla tentazione. Quindi non dobbiamo lasciarci prendere dallo scoraggiamento, perché Dio è venuto proprio per questo. Dio ti è stato messo accanto subito dopo il battesimo proprio per combattere con te, per combattere insieme a te. Quindi è per questo che quando ad Atanasio, che ha scritto la storia di Antonio il Grande, il monaco, no? Che è andato nel deserto e ha iniziato il cammino del monachesimo orientale, il grande Atanasio gli chiede: ma cosa fa di monaci? Non è che dice: costruiscono abbazie, dipingono le icone, fanno delle preghiere sublimi. Atanasio dice: cadono e si rialzano. Questo fanno i monaci. E questo tutti i giorni. Cadono, ma in virtù della grazia di Dio e della risurrezione si rialzano. Cadono e si rialzano. Quindi questo è anche per noi, no? Cioè la tentazione non ha l'ultima parola. La tentazione non ha l'ultima parola. E poi dov'è che possiamo essere ancora tentati? Cioè di sostituire Dio con altri idoli. Appure, il pane, no? Fai una cosa grande. Fai proprio una cosa grande che gli altri metteranno una targa enorme di dire: guarda che atto meritorio ha fatto. Charles de Foucault diceva: si possono costruire anche ospedali, case di carità, ma per orgoglio, per dire che io ho fatto, io ho fatto. Ma poi, ecco, mentre se rimaniamo piccoli e umili, è tutt'altro l'atto meritorio, è tutt'altro. Quindi possiamo fare invece anche cose molto semplici, ecco, quindi dove che possiamo essere tentati? Sulla sostituzione di Dio, con che cosa? Con il pane, con le pietre al posto del pane, cioè con quella carità. Sai la carità, no? Cioè, quanti preti abbiamo perso a forza di essere dati, non avevamo mai il tempo di pregare, di fermarsi e di ristorarsi. E quanta gente è scoppiata. Quanta gente non è riuscita a rimanere, a dire: posso arrivare fino qui, ma... e non per sempre, devo tirarmi indietro. Così quanti matrimoni si sono sfasciati per una non corretta gestione delle proprie forze, considerando che dovevano darsi, ma poi la prima luogo dove darsi era la famiglia. Ecco, no? Cioè, anche la tentazione, no? Cioè di stravolgere una carità, no? Che ti porta via tutto, forze e capacità, tempo, soprattutto tempo per la preghiera, tempo per rientrare in te stesso, tempo per i tuoi cari, tempo per l'amore. Attenti, attenti che le pietre non diventino quei pietre anche da lanciare contro gli altri, perché poi quando si è stanchi e nervosi si lanciano pietre a tutto andare. Ecco. Poi la gloria, ti darò tutto questo regno, no? Perché a noi piace, insomma, che gli altri dicono: ma che bella cosa che ha fatto. Ma veramente, Io mio padre, quando mi diceva: ma senza di te questo lavoro non sarei riuscita a farlo, che ero così, no? Ma io volavo, nel senso che è una cosa che fin da bambini, quando ti senti dire che sei proprio importante, ecco, poi dopo c'è da incanalare questa importanza, no? Però voglio dire, la gloria gonfia. E quindi ti può portare anche molto in alto. Ma poi basta un palloncino, un buchetto e andiamo giù. Basta che passino un po' di anni e non sei più bella come prima, non sei più avveniente come prima, o la testa comincia a perdere un po' di colpi e ti sostituiscono. E tu che fai? E tu che fai? Ecco, la gloria, quindi l'altro idolo, la gloria, e poi il piacere. Il piacere, i soldi, no? Cioè il modo di estraniarti dalla realtà. Ecco, le grandi forme, no? Che nell'altro Vangelo sono le tre tentazioni, no? E Gesù risponde sempre riportandoti il Padre, no? La figura del Padre, perché la grande tentazione è proprio quella di separarti dal Padre, di allontanarti da quello. Che poi tu mangi, fai, non importa. L'importante è che tu ti separi dal Padre. E allora la grande tentazione è proprio lì. Ecco, adesso come ci sta tentando il Signore? Come ci sta tentando Satana, scusate? Ci sta tentando, credo, tante volte, per la generazione che vedo io attorno, sullo scoraggiamento, sulla mediocrità, cioè tanto non faccio male a nessuno. Io faccio la mia vita, l'individualismo, la mediocrità, E su un atteggiamento anche proprio di faccio dove arrivo io, cioè escludere la grazia. No, Cioè, ci sono io e la grazia di Dio. Grazie a Dio. Ecco perché allora c'è tutto il discorso dei sacramenti, della parola, della liturgia, no? Perché la grazia di Dio ti deve accompagnare, la grazia di Dio ti deve abbracciare e amare, la grazia di Dio. Vi dico una cosa che mi è piaciuta molto e che è poi l'ultima domanda che faccio a voi oggi. L'ha usata Papa Francesco dicendo che è vero, Dante fa sedere Satana su un pezzo di ghiaccio, cioè Satana raffredda tutto, che credo anche che sia la grande tentazione di oggi, no? Rapporti freddi, distaccati, Satana è punito facendolo sedere su un pezzo di ghiaccio, raffredda tutto. Ecco, i cristiani sono coloro che invece sono scaldati dal cuore di Cristo e quindi irradiano calore, irradiano bontà, irradiano luce, hanno una fonte di calore che è Gesù Cristo. Ecco, allora la domanda per voi finale, proprio a livello personale, è: qual è la mia fonte di calore e qual è invece il mio cubetto di ghiaccio? Ecco, termino qui.